i soliti, nelle solite classificazioni che si fanno a fine puramente didattico, distinguere tra gli stati moderni, tra gli stati unitari e gli stati cosiddetti compositi. Questa è una terminologia non del tutto consolidata, anzi c'è qualcuno che dice che tutti gli stati che esistono sono di per sé stati unitari. Però, per comodità, il nostro manuale ha optato per questa classificazione. Che differenza c'è? Beh, è molto semplice. Lo stato unitario è uno stato monolitico. È uno stato che ha un rapporto, diciamo, verticale tra l'apparato centrale, il centro, e la periferia. Diciamo che è lo stato che noi abbiamo ereditato dall'esperienza francese, tradotta nello stato sabaudo e nel Regno d'Italia. E sicuramente il fascismo ha dato la sua mano a creare una struttura monolitica. La caratteristica dello stato unitario è che le decisioni vengono prese al centro, qui stanno gli organi costituzionali, e poi c'è una forma più o meno accentuata di decentramento amministrativo. E il decentramento amministrativo è rappresentato esattamente da quella forma gerarchica, da quel triangolo col vertice, che rappresenta proprio la struttura piramidale di un'amministrazione monolitica. All'interno degli organi costituzionali il governo è capo del potere esecutivo, il governo si segmenta in una serie di ministeri, ogni ministero si segmenta in una serie di direzioni generali, e poi in periferia avremo una serie di sportelli amministrativi che sono i comuni. E vuol dire che il comune è un'amministrazione legata gerarchicamente a una piramide amministrativa in cui vertice è il ministro, che è in posizione di gerarchie. Quello che decide il ministro viene applicato nelle amministrazioni comunali. Non c'è una reale autonomia politica che si intrapponga tra il livello del governo politico centrale e l'amministrazione periferica. Questo è il modello che noi abbiamo ereditato, è il modello che rappresenta il momento della scrittura della Costituzione, ed è il modello che è rimasto presente fino all'attuazione delle regioni in Italia e anche dopo. Le regioni sono entrate in questo sistema e anche le altre autonomie locali con molta difficoltà, perché avevamo una struttura piramidale, come il tentativo di costruire una sfera dentro una piramide gelata. Gli stati compositi invece sono degli stati che hanno, si distinguono da stati federali e stati regionali, io non sono per niente convinto di questa classificazione, ma è scritto nel mio manuale, nel senso che l'ho scritto io, ma mi va bene, ve la ripeto per semplificarvi la vita, in quanto sono stati questi compositi, perché sono composti da più centri di autonomia politica. C'è un, come dire, un pluralismo politico qua. Ossia, su questa piramide che è classica dello Stato napoleonico, come si chiama di solito, Stato centrale, viene fatta e viene ricomposta secondo una serie di centri diversamente coordinati, ognuno con la propria autonomia politica e che cercano di, tendono ad essere piccoli ordinamenti non interamente separati, ma autonomi. connessi ma autonomi. Come dire, il ministro di questo modello sarà il capo di una piramide amministrativa all'interno dell'unità centrale, dello Stato. Ma all'interno del comune non è più il ministro, ma sarà casomai il sindaco, l'assessore. E all'interno della regione non sarà più il ministro, ma sarà anche qua il presidente della giunta regionale o un assessore, dipende dal modello di organizzazione. Capite? Non c'è più un rapporto di gerarchia tra il ministro e il dipendente comunale. Per dire, fino a dire la difficoltà che c'è stato nel cambiamento da un sistema all'altro, fino ai primi anni 90, il vertice dell'amministrazione comunale, il segretario comunale, era un dipendente del Ministero degli Interni, era nominato dal Ministro degli Interni, ed era il vertice della struttura amministrativa del comune, come esattamente lo era nel modello napoleonico che noi abbiamo ereditato. Sto parlando di inizio anni 90, per dirvi la difficoltà che c'è in Italia di passare da un modello tradizionale di Stato centrale, centralistico, a un modello di Stato composito di tipo regionale. Io vi accenno a questi temi perché ci servono per capire quello che vi devo spiegare dopo, cioè le fonti regionali, ma è ovvio che di tutto questo chi è interesse lo studierà in diritto regionale, non sicuramente in questa sede, il diritto regionale è una sede che ha una sua notevole complessità. All'interno degli stati composti c'è un'altra distinzione, che è una distinzione in qualche modo contestabile, tra gli stati federali e gli stati regionali. È una distinzione che ha una ragione storica, secondo me. Gli stati federali di riferimento sono essenzialmente tre. Gli Stati Uniti, la Svizzera e la Germania. Perché? Perché questi tre stati, tra il 700 e l'800, hanno subito un processo di federalizzazione, ossia alcuni stati indipendenti si sono messi d'accordo e hanno, perché sono stati indipendenti, e hanno deciso di trasferire parte della loro sovranità a uno Stato centrale, lo Stato federale. È esattamente quello che da 50 anni sta succedendo in Europa, nella comunità europea, che non è uno Stato federale, non lo sarà mai probabilmente uno Stato federale. Queste sono forme di organizzazione politica che risalgono nel 700, ma sono eterne. E probabilmente l'Unione Europea sarà una forma di organizzazione politica che non segue questa logica, che ha solo 300 anni, che è nulla rispetto alla storia dell'umanità. Però il segno lasciato da questa esperienza è un segno che si è ripetuto in maniera abbastanza diversificata, ma con la logica, con la stessa logica, sia in America che in Svizzera che in Germania. E cioè, stati, piccoli stati, che prima si mettono insieme in un'organizzazione internazionale che si chiama Confederazione, che però non è uno Stato la Confederazione, è un'organizzazione internazionale in cui tutti gli Stati stanno pari, sono legati da rapporti, come dire, contrattuali, da trattati. E poi a un certo punto decidono che questa organizzazione deve fare un salto in più e diventare uno Stato unitario, a cui trasferiscono funzioni tipiche della sovranità. La moneta, la politica estera, l'esercito, la difesa, gli elementi di base di un'organizzazione politica. Questo trasferimento di sovranità è uno dei misteri del diritto costituzionale. Quando si parla di sovranità si parla proprio degli atti di fede, lo so, la sovranità è un concetto estremamente complesso e sfuggente, e probabilmente anche un concetto di cui oggi si dovrebbe far meno, perché la sovranità non ha più la pregnanza di significato che aveva nel 600, 700 e 800. Ma siccome questi processi sono svolti in America a fine 700, in Svizzera all'inizio dell'800, in Germania a metà 800, questi processi sono legati all'idea che lo Stato è sovrano e quindi completamente blindato al suo esterno. È dominus al suo interno e esclude qualsiasi autorità al suo interno. A un certo punto però questi stati hanno deciso di trasferire un pezzo della loro sovranità, violando la mistica che direbbe che la sovranità è indivisibile, e la trasferisce a una nuova organizzazione politica, che li prende insieme, che è lo Stato federale. Oggi noi sappiamo tutto sulla Stati Uniti d'America, parliamo pochissimo sugli stati membri degli Stati Uniti d'America. Sappiamo tutto sulla Germania e la Svizzera, molto meno di come sono organizzati i singoli Länder o i cantoni svizzeri. Proprio perché il processo di trasferimento di sovranità verso il centro ha svuotato di sovranità questi enti, che sono di fatti enti che hanno mantenuto una serie di funzioni, ma hanno trasferito tutte le funzioni importanti verso il centro. Però la genesi di questo fenomeno, la sua origine storica, lascia una traccia evidente. Quello che immediatamente viene fatto per regolare questo fenomeno di trasferimento è una Costituzione. Non è un caso che in America l'America sia il primo paese federale nella storia moderna e sia anche il primo paese a Costituzione scritta della storia moderna. Perché questo processo di trasferimento di sovranità è stato scritto in un atto di tipo contrattuale che hanno chiamato Costituzione. Non è molto fortunato. Ma di fatto è concepito come un trattato, come un contratto. È come se Tizio Caio Sempronio, no, i personaggi giuridici, decidessero di costituire una qualunque società. A questa società conferiscono dei beni e conferiscono dei poteri. E la fanno con un contratto. Un contratto di società. E in questo contratto dicono che cosa conferiscono e che poteri danno a questa società. Allora nella Costituzione americana voi trovate questo esatto contenuto, i poteri che sono trasferiti verso il centro, c'è l'elenco dei poteri trasferiti verso il centro, con la clausola residuale che tutto quello che non sta nel contratto non è trasferito, per cui per esempio il diritto penale e l'organizzazione giudiziaria non sta nel contratto e non è trasferito al centro. Sono gli stati a decidere come organizzare il loro apparato giurisdizionale e come organizzare il loro diritto penale. Per questo ci sono stati con pena di morte e stati senza pena di morte. Non l'hanno trasferito con la Costituzione, è rimasta una prerogativa della sovranità condivisa rimasta in mano agli stati. Cosa che io non vedo tutto così in Germania hanno trasferito da parte del codice penale, ma hanno trasferito la giurisdizione. I giudici sono organizzati dai Länder, il diritto penale invece è in Italia. Sono contratti e ogni contratto ha le sue caratteristiche. Però tendenzialmente in tutti questi contratti voi trovate l'atto di trasferimento al centro di alcune funzioni enumerate, tabellate, elencate. Quando i nostri costituenti scrissero la Costituzione, non esistevano stati regionali. Le regioni sono state inventate dai nostri costituenti. Esisteva un'esperienza in Spagna della Costituzione repubblicana spagnola, ma non fu mai applicata per la guerra civile. E i nostri costituenti si inventarono le regioni in tutti i sensi, come nome, come entità geografica. Le regioni non esistevano nell'esperienza italiana. Le regioni sono state costruite, ritagliate i confini regionali su quelli che erano i distretti che servivano per i lievi demografici, la statistica, che a loro volta erano costruiti sulle aree delle diocesi della Chiesa Cattolica, in Italia tutto fatto della Chiesa Cattolica. Per cui sono delle entità sostanzialmente artificiali. Che differenze sia tra la Romagna e le Marche, molti se lo chiedono, dove passi la linea di confine, e dove passi la linea di confine tra il Veneto e il Friuli, o tra il Veneto e il Trentino. Hanno preso alcune entità geografiche che erano più o meno razionali, un fiume, il crinale del monte e così via, e lì hanno tracciato un confine che serviva soltanto per i beni demografici, solo per questo. Ma quella mappa delle regioni è stata assunta dal Costituente come una mappa su cui costruire enti politici, completamente inventati dal punto di vista storico, sociale, economico, culturale, eccetera. Ma le isole è un'altra realtà. A di più hanno inventato anche la forma giuridica delle regioni, perché fino allora esistevano gli stati federali e gli stati unitari. Sono questi. Gli stati federali avevano un processo storico dal piccolo dal suo grande, e gli stati unitari non avevano alcun processo storico, erano stati unitari, formati con disegnazioni diverse. Il nostro Costituente, nel suo obiettivo che era creare contropoteri, cioè creare una segmentazione del potere in modo da bloccare la strada a nuovi progetti totalitari come il fascismo da cui usciva, inventò anche un'autonomia regionale che poteva servire come sacche di autonomia politica. Vedetevi i panni di questi signori che erano uniti nella voglia di creare una repubblica democratica e costituzionale, ma divisi sui progetti politici, profondamente divisi. E che non sapevano chi avrebbe governato, il velo di ignoranza di cui parlavo tempo fa, questo velo di ignoranza che gli ha consentito di scrivere delle regole abbastanza neutre. E allora, nel scrivere queste regole abbastanza neutre, la loro preoccupazione era essenzialmente una: come riservare a se stessi uno spazio di vita, di sopravvivenza e di autonomia nel caso avessero perso le fatidiche elezioni del 18 aprile del 48. E siccome si sapeva che ci saranno zone bianche e zone rosse, sia i bianchi che i rossi erano ben contenti di ritagliarsi regioni in cui comunque avrebbero potuto radicare la loro attività politica e avrebbero potuto svolgere la loro attività politica e difendere il pluralismo politico che è la matrice della Costituzione. È una Costituzione che nasce sul pluralismo politico. E questo pluralismo politico si è trasferito in parte nel Parlamento, nelle regole di vita del Parlamento, in parte nel Paese, come pluralismo geografico. Per cui il processo di creazione delle regioni non è il processo di federalizzazione, come pensava Gioberti quando c'era ancora il progetto del costruire l'Italia unita, e mentre i Savoia gli hanno occupato militarmente c'era ancora qualcuno con Mazzini, Gioberti, eccetera, che diceva bisogna unire il paese, fare un paese federale. L'Italia è nata come un paese unitario, con i carabinieri. È stata occupata, i plebisciti sono stati, le adesioni all'Italia sono state una farsa, è stata occupata, il famoso episodio, la storia del banditismo è una storia di resistenza all'occupazione piemontese. A Bronte ci sono stati episodi di cannibalismo contro i carabinieri e contro le truppe italiane, li hanno mangiati, proprio per dare l'idea di quanto poco fosse gradita in certe zone l'occupazione sabauda. Altro che processo di federalizzazione. E con le armi, l'acciaio e il sangue, l'Italia è stata costruita come un paese unitario, non attraverso un processo volontario e contrattuale di unificazione. Smontare questo processo unitario è stato un fatto di volontà politica. È il Costituente che ha voluto smontarlo, questo processo unitario, ha voluto creare un meccanismo di pluralismo geografico e pluralismo politico. Però il processo che ha creato è un processo che va nel senso esattamente opposto di quello segnato dalla storia del federalismo, che è bottom to up quello del federalismo. Il nostro invece è esattamente l'opposto, è dall'alto al Alba è lo Stato unitario che ha creato e trasferito funzioni alle regioni, a queste nuove entità politiche. E questo lascia una traccia forte nel sistema. Voi prendete la Costituzione nel suo testo originario, trovate elenchi di funzioni trasferite, ma non sono gli elenchi delle funzioni trasferite dagli ex enti sovrani verso lo Stato federale, sono elenchi di funzioni trasferite dall'ex Stato unitario verso le regioni. L'articolo 117, che nel prossimo della vostra vita sarà un grande tormentone, come vedrete, conteneva l'elenco delle funzioni riconosciute alle regioni, le materie di competenza regionale, proprio per segnare l'atto di riconoscimento dell'autonomia e di trasferimento di funzioni di devoluzione, come piace tanto dire, di funzioni dello Stato verso queste nuove entità politiche. Vedete la grosso segno storico lasciato proprio dalla genesi del sistema che noi classifichiamo comunque come Stato composto. C'è da dire un'altra cosa, perché messa in questi termini sembrerebbe che stati federali e stati regionali siano due entità talmente diverse che non avranno mai dei grossi rapporti comuni. Non è così, perché la prassi istituzionale di tutti gli stati federali ha fatto un bel giorno dimenticare la genesi. Il giorno della propria nascita, a parte si crede in astrologia, è un fatto che si dimentica a un certo punto, no? Anzi, non abbiamo proprio memoria. Non è che restiamo tutta la nostra vita segnati dal giorno della nascita, né del primo anno, neanche del secondo anno, neanche dei primi 10 anni di vita. Le nostre cellule cambiano tutte quante con un ritmo più o meno veloce e noi siamo esseri completamente diversi da quelli di allora. E anche i sistemi istituzionali sono completamente diversi dalla loro genesi. Perché se noi prendiamo gli Stati Uniti, o prendiamo la Germania, o prendiamo la Svizzera, non vi troviamo problemi e dimensioni e realtà così distanti da quelle che troviamo negli stati regionali, che dopo l'Italia sono stati diversi, sono stati diversi da Spagna. Il Belgio del giorno si è creato come Stato federale, una monarchia federale in Belgio. Ci sono stati diversi paesi che hanno seguito la strada di smontare lo Stato centrale e costruire un sistema regionale. E un bel giorno l'hanno chiamato federale, il Belgio è una Repubblica federale, è una monarchia federale, anche l'Austria federale. La Spagna e l'Italia sono regionali, ma c'è una differenza, non più genetica. La genesi è la stessa, è dal centro verso la periferia, dall'alto verso il basso, e si chiamano federali. D'altra parte, gli Stati Uniti hanno avuto quella genesi, ma oggi, se voi parlate con un giurista americano, scoprirete, per non dire con uno tedesco, scoprirete che la realtà e i problemi e i rapporti, il sistema finanziario, le relazioni, eccetera, sono molto simili. E speranza che simili. Per questo gli stati, compositi, hanno alcune questioni in comune, tante questioni in comune. La tendenza dello sviluppo delle forme regionali e federali è comune. Quello che si chiama il modello cooperativo è ormai una regola in tutti i sistemi regionali e federali. In Italia il grosso problema non è stato quello dell'invenzione delle regioni soltanto, ma quello dell'ingresso delle regioni in questo meccanismo qua, cioè in una piramide amministrativa monolitica. E questo ha creato una difficoltà storica per le regioni a decollare, ma soprattutto ha creato una grossa difficoltà a capire come un modello costruito così potesse funzionare in realtà costruita così, che sono due segni che non sono compatibili. E questa non compatibilità ha comportato il ritardo nella costruzione delle regioni. Le regioni sono state create nel 1970, prima c'erano solo le regioni speciali. Quando hanno creato le regioni hanno cercato di perforarsi tra un sistema che si basava su un'autorità centrale e un sistema di autonomie locali, comuni e province, e sono entrando svomitando, con una reazione proprio avversa di entrambi le due organizzazioni. I ministeri non volevano trasferire funzioni alle regioni e i comuni non volevano avere le regioni sopra di sé perché già avevano lo Stato di passare. Le regioni hanno oppresso e compresso, e questa è stata una cosa ovviamente difficile, anche perché erano enti artificiali. La grande differenza che può essere tra una regione qualsiasi, regione ordinaria, e per esempio la provincia di Bolzano, è questa: la provincia di Bolzano non è un ente artificiale. La provincia di Bolzano, la sua, come dire, individualità comunitaria, fortissima, fatto da vedere la montagna, com'è, io sono dottor di ma le altre regioni d'Italia non avevano questa, autoconsapevolezza, questa legittimazione politica, questa forza politica, e hanno avuto un'enorme difficoltà a entrare in mezzo. Questo ha creato un enorme problema dell'adattamento del sistema, un contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale monumentale e un sostanziale svuotamento della Costituzione. Noi siamo arrivati alla fine degli anni Ottanta con questa certificazione, che l'avevo scritto mille volte, certificazione che scrivessi solo io. La Costituzione italiana funziona tutta, è una bella Costituzione, salvo il titolo quinto, che è il famoso titolo che riguarda la potestà delle regioni, perché questo non è più in vigore. È stato superato dalla prassi, dalla legislazione e dalla giurisprudenza. E quando tenevo i corsi di diritto regionale, che è una condanna che ho avuto fin da piccolo, ricordo che dovevo ogni volta dire, cari ragazzi, attenzione, perché se voi guardate quello che c'è scritto in Costituzione, non capite niente di decorazione della regione e il diritto regionale. Per conoscere il diritto regionale bisogna prendersi questo fatto di sentenza della Corte Costituzionale. Un sistema tutto ricostruito in base a giurisprudenza, multiforme per la Corte Costituzionale, da sentenza su singoli casi. Per cui solo riducendo i singoli casi emergeva una figura possibile del sistema delle relazioni tra Stato, regioni e questo ha portato all'inizio degli anni 90 a un grande processo di spinta verso una riforma costituzionale, e dopo vicende penose questa riforma costituzionale è stata approvata nel 2003. Lo sapete, è stato un episodio piuttosto cruento, perché la maggioranza uscente, temendo la sconfitta elettorale, ha cercato di fare di questa riforma del titolo quinto, sbandierando anche qualche parola sul federalismo, un cavallo di battaglia che potesse far conquistare simpatie di tutti coloro che avevano a cuore il federalismo. Saranno 5 in Italia, suppongo, avevano a cuore, non so neanche se sono riuniti a questi 5, devo dire. E fecero passare questa riforma con il consenso delle regioni, già con consenso della commissione bicamerale molto largo, ma in conflitto aperto con l'opposizione, e questa riforma di fine legislatura passò con 2-3-4 voti di maggioranza. L'opposizione chiese propose il referendum, e il referendum poi è positivo, cioè fu approvato dagli elettori, ed è entrato in vigore nel novembre 2001. Questa riforma ha due caratteristiche, una reale e una formale. Quella reale è che, fino a quando non si è vista la riforma attuale, la più brutta riforma della storia. Se passa questa riforma qua, sarà la seconda più brutta riforma della storia. Complimenti, andiamo benissimo. Una riforma brutta, perché una riforma non aveva... non dava risposte ai problemi tecnici. Ci sono alcuni problemi tecnici di diritto costituzionale a cui non si può rispondere con dei slogan. Questa è una cosa che, ahimè, i costituzionalisti non riusciranno mai a far capire ai politici. Se tu hai un problema di funzionalità delle istituzioni, ci sono alcune regole di meccanica istituzionale che dovrebbero essere insegnate in facoltà di ingegneria, e che non possono essere ignorate. Se tu le ignori, dopodiché hai costruito una macchina che ha due ruote mezze, un piede di porco e due ali. Cosa farei di questa macchina? Dio solo lo sa. Probabilmente solo danni. E infatti questo riforma ha fatto solo danni. Ma per dirvi il livello a cui si è arrivati, la nuova legislatura, la Commissione Affari Costituzionali, lanciò Franco Battagnini, Massimo Bidone, cioè tutti coloro che hanno costruito la riforma, una campagna di audizioni dei costituzionalisti. Mi invitarono, grazie anche a me, su questo tema. Che cosa abbiamo fatto? Cioè, che cosa significa quello che abbiamo scritto in Costituzione? Lo fate che questi sono colleghi, sono costituzionalisti, e invitarono i loro colleghi, a titolo di senatori, andare a spiegare quali sono i problemi tecnici di applicazione della Costituzione che loro avevano scritto, senza leggere quello che noi avevamo scritto prima. Perché questa riforma sarebbe durata 5 anni, e tra 5 anni è stata bombardata di critiche, suggerimenti, ignorati. Una volta provata hanno chiesto, come si applica questa cosa? Io ovviamente mi sono imputato di perdere tempo, come ho fatto sempre in questi casi, perché se hanno bisogno di sapere cosa ne penso, il mio diritto è questo, possono venire. Io devo spiegare al legislatore che cosa ha fatto, mi sembra che ci vuole un psicologo forse, se voglio un analista e domande tutto perché l'ha fatto. Bene, questa riforma ha un aspetto vistosissimo, a proposito degli emblemi, no? E cioè che funziona così, funziona come se noi avessimo con la bacchetta magica invertito il corso della storia. Il 117 oggi non elenca più le funzioni che lo Stato recapita, devolve alle regioni, ma contiene l'elenco delle funzioni che sono dello Stato, insomma l'elenco delle materie di competenza legislativa dello Stato, con la conseguenza che la clausola residuale, cioè quella che dice tutto ciò che non è elencato, non è più come prima, che tutto ciò che non è elencato appartiene allo Stato. Tutto ciò che non è elencato, nel nuovo testo, appartiene alle regioni. Esattamente secondo la formula della Costituzione geneticamente federale. Una Costituzione che contiene l'elenco dei poteri assegnati al centro, con l'idea che tutto ciò che non entra negli elenchi resta in periferia. E questa è stata la grande emblema dell'apertura federale, quella parola federale per un minimo di 200 l'hanno cancellata, della riforma del titolo V. Voi capite che una cosa del genere è solo a livello di emblema. Notate che questo problema, questo, dell'elenco delle funzioni trattenute conferita al centro, è un problema che ha tanti anni di storia quanti la Costituzione degli Stati Uniti. Pochi anni dopo, anzi pochi mesi dopo l'entrata in vigore degli Stati Uniti, Hamilton, che è stato uno dei principali scrittori della Costituzione, propose l'istituzione della Banca d'America, dicendo adesso che abbiamo uno Stato federale abbiamo bisogno anche di un istituto di credito statale. Di suo opposto da Jefferson, di personaggi, che questo non era nell'elenco delle competenze dello Stato federale. Non c'era nell'elenco delle materie conferite allo Stato centrale da istituzione della Banca d'America, della Banca Centrale. Questa cosa arrivò alla Corte Suprema e la Corte Suprema rispose, prendete l'elenco, metteteci una mano sopra e ragionate. Cioè non è possibile che un elenco di oggetti governi la dinamica istituzionale in una realtà complessa come uno Stato. Ci sono dei poteri impliciti, disse la Corte Suprema, dei poteri impliciti che non stanno scritti, il che vuol dire che le clausole contrattuali vanno interpretate in maniera estremamente estensiva ragionandoci sopra e non in modo, come dire, tassativo, in modo letterale. Questo accadeva a 1700, se non ricordo più l'anno, ma primissimi anni della storia americana. dopo 200 e passa anni, il nostro costituente ci fa una riforma del titolo quinto pretendendo di chiudere la questione delle competenze facendo un elenco delle materie di competenze dello Stato e dicendo tutto quello che non c'è di competenze legislative dello Stato, le leggi le fa le regioni e l'amministrazione va ai comuni. Questa è la logica del sistema del titolo quinto nuovo. Tanto che alcuni che erano un po' meno maliziati nell'arte del diritto, ritennero che questo significava che per esempio gli aeroporti fossero entrati nella competenza dei comuni e che le ferrovie fossero le competenze delle regioni. Perché questa è una cosa che dimostra l'inutilità della legge. C'è una legge che non riesce a capire che ci sono problemi di infrastrutture che non possono essere decise dalle regioni, perché la regione fa l'autostrada a 8 corsie, l'altra nella forza del suo territorio ci mette un parco naturale. Autonomia regionale. Non c'è una norma che preveda come si costruiscono le autostrade, i metodotti, le rete del gas, le ferrovie. Non è negli elenchi, il che vuol dire che gli elenchi sono saltati subito. Guardate subito, la Corte Costituzionale ha cercato, ha atteso disperatamente che fosse sul piano della legislazione che questo fosse risolto, ma purtroppo la Costituzione voluta dalla maggioranza è stata applicata da un'altra maggioranza che non la voleva e quindi applicata in modo ostruzionistico. L'altra maggioranza ha tirato su la doppia bandiera del federalismo dicendo adesso facciamo la devolution. Dove faccio una parentesi su cosa significa devolution. Nel frattempo ha governato disapplicando la Costituzione, comportandosi come il governo più centralistico della storia d'Italia e creando un contenzioso gigantesco. Perché se prima eravamo un contenzioso record nel mondo, abbiamo superato ampiamente noi stessi. E la Corte Costituzionale, non avendo poi da parte dello Stato una legislazione intelligente che desse gambe alla riforma, ma un comportamento ostruzionistico per cui la riforma non si applicava, passando su quella riformale, ha dovuto incominciare a fare sentenze e cercare, sentenza per sentenza, di far capire a tutti quanti come funziona il sistema. E oggi, la prima sentenza è uscita nel 2002, la 292, per cui abbiamo trascorso soltanto 4 anni, questo è il 4 anno di giurisprudenza della Corte Costituzionale. Se io devo fare un corso di diritto regionale, lo incomincio dicendo, cari ragazzi, se voi volete capire qualcosa del sistema regionale, non andate a leggervi la Costituzione, ma andate a leggervi un patto per fortuna più ridotto di giurisprudenza costituzionale, perché il sistema è nuovamente saltato. I geni hanno deciso di fare la riforma del titolo quinto. E una parte di questa mega riforma che è in discussione e che ogni probabilità verrà approvata nei prossimi mesi e sottoposta al referendum si sarà in ottobre, è la riforma del titolo quinto, in cui non c'è un problema tecnico affrontato, un problema tecnico risolto, ma sono messi altre bandiere. Alle regioni portano via un po' di competenza in nome del federalismo, introducono un concetto di interesse nazionale che è stato il cancro del vecchio sistema, senza neanche codificarlo, ed è un sistema che ovviamente non funzionerà mai, anzi complicherà enormemente le cose. E siamo sempre qui. Come vedete in questo mio schema non entra la devoluzione, non entra la devoluzione per il semplice fatto che oltre a Bossi, Maroni, come si chiama quella specie di Calderoli, scusate la parola, gli altri non sanno che cosa voglia dire. Loro la pronunciano devolution, supponendo che sia una parola inglese, ovviamente la parola è latina, è usata, devoluzione, si usava anche prima, devoluzione è semplicemente il trasferimento di funzioni. Sono funzioni devolute ai comuni, e esisteva da sempre. La devolution però è un termine che ha attecchito in Gran Bretagna, per il semplice fatto che c'è nel Scotland Act, che è la legge sull'autonomia della Scozia, che parla di devoluzione, funzioni di devolution di funzioni della Scozia. Cioè, l'Inghilterra, che è uno Stato unitario, non composto, unitario, ha creato un sistema di autonomia differenziata tra Scozia, Galles e Irlanda. Quello di Irlanda l'ha revocato, quello di Galles è sostanzialmente bloccato, l'unico che opera è quello di favore della Scozia. Scozia, tra l'altro, era una corona unita, ma separata dall'Inghilterra. Ed è un sistema molto particolare, che ha molte difficoltà di funzionare, ma interessante. Infinitamente meno avanzato del nostro sistema regionale, per cui è del tutto incomprensibile perché hanno deciso che l'Evolution sia un modello. D'altra parte, che ho sentito con le mie orecchie l'ingegner Castelli dichiarare, parlando con quel poco esperto del tema di Astotto, con Giorgio Sartori, uno che insegna in America, un esserino in mondo, stava sostenendo la tesi che tutta l'Europa è federale, che il settore dice, scusi, ministro, mi faccio qualche esempio, la Spagna, no, la Spagna regionale, l'Inghilterra, ma va là, adesso, sono tutti con il sistema federale, capite? Di fronte a una cosa del genere, non c'è che, non so qual è proprio cosa, ammalarsi forse. Bene. La devolution è la legge iniziale sulla devolution. La legge iniziale sulla devolution è una legge fatta di 4, forse 5 righe, che dice semplicemente che le regioni avrebbero competenze esclusive su una serie di materie su cui hanno già competenze. E le dice esclusive, però siccome dire che una cosa esclusiva non significa niente, e queste competenze sarebbero rimaste poi legate a tutte quante i limiti che da adesso le regioni hanno. L'opposizione ha detto questo dividerà il paese, spaccherà il paese, balla anche quelle, perché è una legge perfettamente inutile, assolutamente inutile, che non sposterebbe di nulla, nulla. Il bilancio è zero. Ciononostante è stato l'emblema da una parte del federalismo e dall'altra della difesa dell'unità della patria, cosa assolutamente insensata. Purtroppo sono questioni di grossa complessità tecnica, ma anche di grossa complessità, come dire, reale. Voi dovete pensare che ormai il sistema regioni e enti locali governa 65%, se ho letto bene le statistiche, se non ricordo bene, del PIL. Cioè il prodotto interno lordo è governato più in periferia che al centro. Per cui sapere come funziona il governo della periferia e sapere come funzionano i relè, le connessioni tra centro e periferia è fondamentale. Attualmente non si sa. Io sono anche felice perché mi arricchisco con questa cosa, ma non c'è giorno in cui le regioni non abbiano un pacco così di problemi da affrontare con lo Stato, e lo Stato li vuole affrontare perché è convinto che ha già risolto il problema, e questo è tutto in tutta la cosa. C'è un contenzioso pauroso, con grande felicità degli avvocati.